Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 734 di Studio di X, trasmissione penultimo appuntamento del mese di luglio. In realtà è il prossimo, che sarà l'ultimo del mese di luglio, ci accompagnerà anche i primi giorni di agosto. Estate caldissima, incendi dannosissimi, pensate che in 7 giorni, quelli presi in esame della settimana ancora precedente, quindi non di questa settimana appena conclusa ma dell'altra ancora, ha bruciato più dell'equivalente di tutto ciò che è bruciato nel 2016, e questo è quanto dire. Purtroppo abbiamo le prove che nella maggior parte dei casi si tratti di incendi dolosi. Finché non ci sarà un pugno duro anche con la repressione nei confronti di questo reato, secondo me gravissimo, al pari dei reati contro la persona, se non addirittura in alcuni casi peggio, insomma, non si metterà fine a questo scempio. Trasmissione, come vi dicevo, penultima del mese di luglio. Oggi ci occuperemo anche di televisione e ne parleremo fra qualche istante, insomma, della storia della televisione a colori. La ripercorreremo, l'abbiamo già trattata sia qui che sul Vintage Radio Show. Voglio dire già in apertura che a chi ci segue anche la domenica mattina alle 11 ore italiana su Adventist World Radio Europe, sia questa settimana che la prossima ascolterà una trasmissione completamente diversa rispetto a Studio di X, perché sono state queste due puntate 734 e 735 realizzate un po' in anticipo per permettere di tirare il fiato agli amici di RWS Firenze, ma anche a noi stessi e soprattutto al sottoscritto. Però per quello che riguarda Studio di X siamo qui regolarmente, parleremo delle notizie della settimana, ma non soltanto. Per darvene una prova, a parte che i saluti a chi ci ha mandato segnalazioni d'ascolto lo testimoniano, ma vi dico già in apertura di controllare anche i 15.515 kHz. Infatti Radio Kuwait ha attivato un'altra frequenza ascoltata in arabo di prima mattina fra le 5 e le 6 UTC, ma è stata ascoltata anche sui 7.250 kHz in persiano a partire dalle 9 UTC e poi dalle 10 anche in filippino. Per cui si muove qualcosa anche per Radio Kuwait. Ci auguriamo quanto prima di avere una schedule piuttosto affidabile. Ancora non si ascoltano le frequenze più alte, quelle in banda dei 13 metri, ma andiamo per gradi. www.studiodix.net per tutto quello che riguarda questa trasmissione, l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate, ben 734 in quest'ultima edizione di una trasmissione che è una storia ben più lunga, grazie a Stefano Mannelli, Italia Zulu 3 con November Hotel, che l'ha ideata e cominciata a condurre nel 1979. Troverete su studiodix.net anche la possibilità di contattarci, invece nel caso in cui volete inviarci anche degli allegati, cosa che con i form online non potete fare, info@studiodix.net è la nostra email. Tutte invece le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono tutte raggiungibili da www.bclnews.it. Questa trasmissione va in onda sulla WRMI Radio Maiev International il martedì alle 10.30 UTC su 5.850 kHz, il giovedì alle 13 UTC 11.580 kHz, il venerdì alle 21.30 UTC 15.770 kHz, su Radio VCL News Passioni in onde corte la domenica mattina alle 12 ore italiana, alle 10 UTC 6.070 kHz, e poi su un buon numero di emittenti in onde medie, fra cui AM 1.350 kHz sabato e domenica alle 8 alle 20 UTC, Radio Base 101 1.323 kHz ogni giorno alle 18.05 alle 23.10 UTC. A proposito, un in bocca al lupo agli amici di Radio Base 101, al momento alle prese con alcuni problemi tecnici. Poi siamo su Power Radio AM 1440 kHz la domenica e il martedì alle 10 alle 18 UTC, su Free Radio AM 1476 kHz la domenica e il martedì alle 11 alle 19 UTC, su Regional Radio la domenica pomeriggio alle 15 UTC, su Z100 828 kHz la domenica e il sabato e la domenica alle 10 UTC. Ma sono anche altre le emittenti che ci ritrasmettono, alcune non vogliono essere citate, ma un ringraziamento va anche alle emittenti in FM, alle web radio, ai portali di podcast che offrono questa rubrica, e anche alle emittenti televisive che offrono questa rubrica con un compendio di immagini, con in testa la nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665, un emittente generalista ma con molti inserimenti quotidiani dedicati al mondo della tecnologia e della radio. Studio di X ogni giorno alle 11 alle 23 alle 04 la locale italiana, ma non solo, chi abita in provincia di Palermo a Palermo e provincia può sintonizzarla. Infatti da www.siciliamediatv.it potrete guardarla anche voi in tutto il mondo tramite il file che potrete scaricare dallo stesso sito, potrete anche aggiungerlo alla vostra Smart TV. Vi ricordiamo poi la nostra presenza sui social, canale YouTube dove postiamo le trasmissioni, account Twitter dove ci inquettiamo i nostri aggiornamenti, ma soprattutto Facebook dove siamo presenti con le nostre pagine ufficiali e anche con i gruppi in qualche caso, quindi Studio DX con pagina e gruppo, BCL News, Radio BCL News, Onde Media Italia con pagina e gruppo, Sicilia Media con pagina e gruppo, Sicilia Media TV e un mi piace riservatelo anche agli amici di IBC Italian Broadcasting Corporation. Quindi non mancano assolutamente i modi per rimanere in contatto con noi anche durante il resto della settimana al di fuori di questa mezz'ora scarsa, così come hanno fatto tanti nostri amici, a partire da Maurizio da Frosinone, Skanking 1005, SDR One ed SDR Play 2.0 per la registrazione in questo caso dei 9790 kHz di Adventist World Radio la domenica mattina alle 11 ore italiana. E stessa trasmissione quella ascoltata da Tennis Italia Victor 3 con una partenza che sfiorava i 9.50, è un radioamatore anche lui Italia Victor 3 Papa Golf Quebec, poi si è stabilizzata a 9.40, non c'era fading, ricezione a Pordenone con il C7003 WB50. Continuiamo con le ricezioni dei 9790 kHz, grazie anche a Gino Bortolaso, tutto 5 il simpo per lui, 9.40, grazie a Graziano Braga da Stradella con un ascolto perfetto con il suo nuovo RSP2 Pro, che è un prodotto che ci suggerisce perché lo trova molto interessante. Grazie anche a Dante Angeloni in zona 0, tutto 5 il simpo, Icom R8005 verticale autocostruita. Grazie ad Alberto Maria Tassi, Texun PL660, tutto 5 il simpo senza fading, la sola antenna stilo a Sala Bolognese in provincia di Bologna. Grazie anche ad Alessio Proietti, a cui faccio anche qui i miei auguri che gli ho fatto già su altri mezzi. Beata la gioventù, aggiungo io. E ci ha ricevuto un po' più debole del solito a Roma con un leggero fading, ma un audio perfetto e come sempre il suo GRC 345, un'antenna Rybakov. Grazie anche a Roberto Pavanello, ottimo il segnale da lui a Vercelli. Grazie anche a Giovanni Lorenzi dalla Tango 9 Tango Zulu Zulu, ripristinata la sua stazione a Tortolice in provincia di Messina, quindi ricezione effettuata ancora una volta con il suo Kenwood DTS 440 un dipolo 55544 col solito fading, tutto 5 il simpo invece per Max Scordamaglia in provincia di Modena, Texun PL 606 e antenna a stilo. Grazie a Nino Marabello, tutto 5 il simpo a Treviso con la Sony CFSW 7000 6G antenna esterna. Grazie a Gioacchino Stallone di E1103 antenna telescopica, tutto 5 il simpo per lui. Grazie anche ad Adrian Micallef che ci segnala anche altre ricezioni come al solito, The Mighty KBC il sabato pomeriggio su 9400 kHz alle 15 UTC, 54554 con DE1103 long wire da 27 metri. Nella notte fra sabato e domenica sempre The Mighty KBC alle 00 UTC 9925 con un Sinfo tutto 3. La domenica mattina obiettivo di X 9790 kHz 54554 alle 15 From the Highs of Music 9400 kHz 54554 il simpo, alle 15:30 Wavescan sui 15670 kHz 54554 anche in questo caso il simpo, alle 16 poi Radio Romania in lingua italiana sui 5910 kHz con un simpo oscillante dal tutto 5 al 54554, e queste rilevazioni sono state fatte usando una Degene DE1128H e una Texun PL660 con l'antenna stilo. Saluti e ringraziamenti come al solito anche ad Adrian Micallef. Poi per i 1350 kHz, grazie per la segnalazione d'ascolto di sabato mattina a Diego Cerri 44554, segnale molto buono e stabile per una ricezione effettuata con una meravigliosa Philips Araldo BI371A e un'antenna loop. Il sabato sera ci ha ascoltato e lo ringraziamo. Sempre sui 1350 kHz Davide Borroni, la domenica mattina sulla stessa emittente su IM ci hanno ascoltato sia Graziano Braga con un segnale buono come sempre, sia Fabio Bolognini a Garbagna Novarese con una Telefunken Mignonetta del 1956, sia Diego Cerri con la sua autoradio e l'antenna di serie dell'automobile, segnale molto stabile. Poi per i 6070 kHz grazie a Graziano Braga che insomma l'ha ricevuta benino visto il periodo dell'orario questa settimana, grazie anche a Nino Marabello che mi ha legato anche una clip audio 35543 per lui il simpo, una Sony CFSW 7600G e una antenna esterna, e grazie anche a Simone Perico che ci ha ascoltato anche lui come ogni settimana, questa settimana non su Z100 ma alle 20 UTC di sabato 15 luglio, sempre sui 1350 AM con un Simpo 23342 a Osio di Sotto in provincia di Bergamo. Grazie a tutti, siete veramente in tanti che ci riservate il vostro affetto, e grazie a voi che continuiamo ad andare avanti, insomma, e altro non possiamo fare. Come vi dicevo, questa settimana parleremo anche di televisione, ma prima qualche notizia proveniente dal mondo del radioascolto internazionale. Infatti sempre più frequenze per Brothers Tale sulle onde corte, ma una scheda veramente confusionaria e piena di errori, anche quella pubblicata sul loro sito. Per esempio, parliamo di quelle recentemente aggiunte a quelle già presenti per trasmissione dal sito trasmittente di Costinbrod, fra le 17.03 5.900 kHz, in realtà è in onda fra le 21 e le 03.15, 18.20 6.000 kHz, ma in realtà è in onda fra le 18.30 e le 20.02 dal lunedì al venerdì. Annunciata anche un 7.400 kHz fra le 8 e le 14, in realtà questa frequenza è inattiva, non è stata ascoltata alcuna trasmissione di Brothers Tale. Poi fra le 17 e le 02 9.400 kHz, in realtà è in onda fra le 18.30 e le 20.30, fra le 15 e le 19 11.590 kHz, nella realtà è fra le 18.05 e le 20.35. Annunciata poi un 11.700 fra le 19 e le 22, mai ascoltato. Poi annunciato anche un 14.20 su 13.600 kHz, che prima sarebbe dovuta essere, insomma, la trasmissione che prima era 15.325, anche questa è inattiva. Aggiunto anche un 15.600 kHz fra le 15 e le 20, notata inattiva anche questa. E c'è poi un segmento stranissimo fra le 8 e le 13, annunciato sui 18.800 kHz, anche questo non ascoltato. Ma non sono ascoltate neanche le trasmissioni annunciate su 9.800, su 11.800, su 13.800, su 15.800, 17.800 e 21.800. pensate un po' che fantasia. Quindi mi rivolgo soprattutto ai neofiti, a coloro che si avvicinano al mondo del radioascolto, trovano schedule, provano ad ascoltare e non ascoltano niente. Ascolterete invece con certezza queste trasmissioni che adesso vi citerò dal sito di Musbrunn della ORF, che è adesso preso in carico da Media Broadcast, che lo rivende l'airtime a tante emittenti, fra cui Adventist World Radio, ma non in lingua italiana, ma andiamo in onda alla Germania, da Nauen. Al momento il sito di Musbrunn opera per la BBC fra l'1 e l'1.30 in patch 2 su 7.360 kHz, alla mezz'ora seguente in Dari, fra le 4 e le 5 in arabo su 9.410 kHz, e fra le 12 e le 12.30 in francese su 15.490 kHz. Invece per Adventist World Radio opera fra le 2 e le 2.30 in urdu su 9.510 kHz, e fra le 2.30 e le 3 in punjabi sempre su 9.510 kHz, fra le 3.30 e le 4 in farsi 9.550 kHz, fra le 4 e le 4.30 in turco 9.550 kHz, fra le 5.05 e le 5.35 11.955 kHz in hausa, fra le 6 e le 7 11.880 kHz in arabo, fra le 8 e le 8.30 15.145 kHz in francese, fra le 14 e le 14.30 15.440 kHz in urdu, fra le 14.30 alle 15 17.605 kHz in afar, fra le 15 e le 15.30 11.935 kHz in turco, poi su 15.160 kHz fra le 15.30 alle 16 in punjabi, e fra le 16 e le 16.30 in urdu 15.150 kHz fra le 16.30 e le 17 in farsi, poi su 11.955 kHz fra le 18 e le 19 in arabo, e fra le 19 e le 19.30 in hausa. Poi fra le 19.30 e le 20 15.155 kHz in francese, fra le 20 e le 20.30 11.880 kHz in giula, fra le 20.30 e le 21 15.155 kHz in francese ancora, e fra le 21 e le 21.30 su 11.880 kHz in inglese. Bible Voice Broadcasting fra le 17 e le 17.15 dal venerdì alla domenica in inglese, fra le 17 e le 17.30 dal giovedì alla domenica sempre in inglese, fra le 17.15 e le 19 al sabato sempre in inglese, fra le 17.30 e le 18 la domenica in arabo su 15.215 kHz. Radio Giappone fra le 5 e le 5.30 su 5.975 kHz in inglese. Österreicher Rundfunk dal lunedì al venerdì fra le 5 e le 6:20 e fra le 5 invece alle 6:15 al sabato e la domenica su 6.155 kHz. Poi, sempre dello stesso operatore, ha annunciato una trasmissione speciale fra il 17 e il 22 di settembre, fra le 17:30 e le 18 sul 9.790 e 13.775 kHz e fra le 18 e le 18:30 su 6.070 kHz e fra e 9.540. Lo riepilogo: nella prima mezz'ora 17:30-18, 9790 e 13775, nella seconda mezz'ora 18:18:30, 6070 e 9540. Questa è una trasmissione speciale che per sei giorni, fra il 17 e il 22 settembre, sarà diffusa sempre dal sito di Musbrunn. Poi Feba Radio fra le 8 e le 8:30, 15.260 kHz in arabo, quindi le trasmissioni di Radio Sama. Poi Radio Dark fra le 9 e le 10 della domenica su 6.070 kHz. La prima domenica del mese Radio Joystick fra le 10 e le 11 su 7.330 kHz. E poi infine la voce delle Ande, la HCJB, che trasmette solo al sabato il servizio in russo fra le 15:30 e le 16:02 e quello in ceceno fra le 16:02 e le 16:30 su 13.800 kHz. E come vi dicevo, questa settimana parliamo anche di storia della televisione. Avrei dovuto farlo la settimana scorsa, ma purtroppo la scaletta molto complicata non me lo ha permesso, perché il 14 luglio sono stati praticamente 42 anni, il compleanno per la prima volta di un segnale a colori sulla Rai. Era infatti il 14 luglio 1975, era un lunedì quando è stato mandato in onda questa prova tecnica di trasmissione a colori in palle, dalle 8:30 alle 10:30 del mattino e dalle 14:30 alle 15:30 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Gli italiani che possedevano un televisore a colori potevano vedere sui propri teleschermi, sintonizzandosi sul secondo canale, delle diapositive colorate trasmesse proprio dal nostro operatore nazionale. Diapositive che servivano alla messa a punto degli apparecchi riceventi, consentendo ai tecnici una perfetta installazione e la regolazione del colore. Tutto questo senza alcuna pubblicità da parte della RAI, come se fosse un qualcosa da nascondere, non un momento storico per la televisione italiana. E si comincia dunque a mettere in pratica la decisione che era stata presa dal Consiglio Superiore delle Telecomunicazioni, che il 4 aprile dello stesso anno, del 1975, aveva scelto il sistema tedesco PAL, ritenuto quasi unanimemente dai tecnici come quello migliore, preferendolo al francese SECAM e all'italiano ISA per la televisione a colori. Vi ricordiamo che ne esisteva anche un altro, NTSC americano, e ho raccontato tutta la storia di questa travagliatissima decisione sul Vintage Radio Show, che mi invito a seguire. Una decisione che arriva con un decennio di ritardo, dopo che la RAI aveva già scelto il PAL per le produzioni televisive per l'estero. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE, avrebbe poi deciso sui tempi di adozione del sistema, fissati nel migliore dei casi per la fine del 1975. Poi, come è noto, i programmi sperimentali avranno inizio solo il 17 luglio del 1976, in occasione della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal, per arrivare poi all'inizio ufficiale del 1 febbraio del 1977. La RAI nel 1975 è già pronta per la TV a colori. In archivio ci sono già 5.000 ore di programmi a colori tra sceneggiati, telefilm, programmi culturali e varietà, e molti dei quali sono già stati trasmessi in bianco e nero. In pratica avrebbe già potuto cominciare le trasmissioni da un giorno all'altro, tutto predisposto, da telecamere a studi. Erano state fatte già le selezioni per gli annunciatrici, pensate, per scegliere quelle che erano più adatte al colore. E la RAI però avrebbe voluto iniziare i programmi a colori sia sul primo che sul secondo canale, per non creare squilibri tra le due reti in sede di programmazione. Dal punto di vista tecnico, mentre il secondo canale, che era stato realizzato in tempi più recenti, era già in grado di far passare un buon segnale a colori per il 75% degli utenti e un segnale discreto per il resto, le attrezzature del primo canale creavano maggiori problemi di rinnovamento e di relativi investimenti per consentire alla maggior parte dell'utenza una buona ricezione. Per i tecnici, il graduale potenziamento delle trasmissioni a colori imporrà alla RAI nuovi investimenti, sia per la parte tecnica, quindi rete, ripetitori, studi, impianti di ripresa, che per il personale, che dovrà essere adeguatamente potenziato. Una spesa che la RAI deve comunque affrontare, visto che ormai nel 75 tra i pochi paesi in Europa a trasmettere ancora in bianco e nero è l'unica tra quelli del mercato comune europeo. E inoltre, già da qualche anno, in quasi tutto il nord e centro Italia, circa 13 milioni di italiani sono in grado di ricevere i programmi a colori in lingua italiana della Svizzera e di Capodistria, e altri 6 quelli in Secam di Telemonte Carlo, da poco partita con la programmazione in italiano, e di Hampton Day, il secondo canale francese. In realtà devo precisare, grazie a Montagna, al compianto Mauro Montagni, che proprio perché veniva ripetuta in territorio italiano, Tele Monte Carlo, lo racconta Joss Lane in un programma recentemente trasmesso dal canale 9 del Digitale Terrestre. Joss Lane, che era anche il produttore di questa programmazione destinata anche all'Italia, aveva comprato delle telecamere in palle e quindi trasmetteva, pensate, una trasmissione proveniente da un paese che utilizzava il Secam, che veniva invece realizzata in palle. Comunque probabilmente, se affrontata subito, la spesa per adeguarsi al colore sarebbe stata inferiore. La RAI sarebbe stata al passo con i grandi paesi europei come la Germania dell'Ovest, la Gran Bretagna e la Francia, i cui enti televisivi al pari della RAI sono considerati i più importanti dall'Eurovisione. Nel 1975, oltre alla RAI, in Europa sono solo Albania, Grecia, Romania e Turchia a non essere ancora passate al colore. Quindi siamo passati dalle posizioni di testa a quelli di coda grazie alle posizioni di molti politici ostili alla TV a colori, che se avessero potuto avrebbero ritardato ulteriormente l'arrivo di questa innovazione tecnologica. È una storia veramente, veramente, che ha dell'incredibile, che vi invito ad andare a approfondire, trovate molto in rete. Secondo la tabella pubblicata sul Corriere della Sera del 5 aprile 75, quindi in Europa c'erano paesi che trasmettevano sia in PAL che in SECAM. Intanto in NTSC Canada, Giappone, Messico e Stati Uniti, ma in PAL avevano scelto questo sistema l'Australia, fuori dall'Europa, in Europa l'Austria, ma poi anche Brasile, Danimarca, Finlandia, Germania dell'Ovest, Giordania, Gran Bretagna, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia, Kuwait, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Singapore, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Thailandia e poi anche l'Italia. Avevano scelto per il sistema SECAM, invece avevano optato per il SECAM Arabia Saudita, Bulgaria, Cecoslovacchia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, Francia, Germania dell'Est, Haiti, Iran, Iraq, Libano, Marocco, Polonia, Tunisia, Ungheria, Unione Sovietica e Zaire. Molti paesi africani ancora non l'avevano neanche la televisione nel 1975. Quindi questi cenni storici per festeggiare il compleanno del primo segnale a colori in Italia, ma vi invito ad andare a approfondire questo argomento, che è veramente molto molto affascinante. E abbiamo seguito sin dalla sua prima fase embrionale questo argomento. Adesso è una certezza, arrivano le tariffe flat di Free Mobile, perché l'antitrust ha dato a Iliad l'ok per l'acquisizione delle torri Wind. Quindi questa NewCo si avvia a entrare nel mercato italiano della fornitura di servizi di telefonia mobile di alcuni asset consistenti in frequenza, 5.000 siti di trasmissione, personale anche della società Wind 3 SPA, che è l'operatore di comunicazioni fisso e mobile che è nato alla fusione di Wind e di H3G al 31 dicembre dello scorso anno. L'assenso dell'Agicom, come scrive Newsline, consente quindi la partenza in Italia, prevista a questo punto per il 2018, di Free Mobile, che è l'aggressivo operatore di telefonia mobile francese che è famoso per le offerte con tariffe sostanzialmente flat a pochi euro al mese. L'arrivo di Free Mobile è del resto già stato anticipato al mercato con proposte di tariffe per una connettività mobile di fatto illimitata da parte dei principali concorrenti. Ricordiamo che per convenzione oltre 10 giga mensili senza vincoli, oltre 1 giga al giorno, le connessioni si considerano di fatto flat, considerando il difficile sfruttamento integrale della capacità disponibile. Lato radiofonia, le tariffe flat in mobilità e i costanti miglioramenti della copertura delle reti a 4 e 4,5G già al 90% del territorio secondo Agicom, spinti anche da una concorrenza sempre più accesa tra gli operatori, considerato che una delle principali ragioni di migrazione da un gestore all'altro è la mancata copertura in talune aree, in attesa dell'arrivo del 5G determineranno, secondo gli analisti, una spinta propulsiva molto forte per la fruizione dei programmi radiofonici VIP e per conseguenza anche una maggiore incidenza della digital advertising sul medium, considerata uno degli sbocchi più interessanti in termini di nuovi fronti di ricavo per le stazioni radio. Riteniamo che tariffe flat sul mobile saranno particolarmente importanti per lo sviluppo della connettività in auto, soprattutto attraverso lo standard Mirror Link, che offre l'integrazione tra un device connesso alla rete col sistema di infotrainment di un'autovettura, commenta Massimo Rinaldi Rinaldi, l'ingegnere di Consult Media, che è la struttura di competenza a più livelli collegata proprio a Newsline e che sta seguendo insieme a 22 HBG del gruppo Elenos nell'ambito della joint venture realizzata per la Radio 4.0 lo sviluppo della radiofonia ibrida. MirrorLink trasforma gli smartphone in piattaforme di applicazioni progettate per l'automobile, dove le app sono ospitate e gestite sullo smartphone ma con comandi che sono posti sul volante, sul cruscotto e attraverso schermi a sfioramento del sistema EVI, infotainment in vehicle infotainment, sottolinea Gianluca Busi, che è il CEO di 22HBG. MirrorLink utilizza una serie di tecnologie non proprietarie ben consolidate come IP, USB, Wi-Fi, Bluetooth, protocollo in tempo reale, l'RTP per l'audio ed Universal Plug and Play, continua Rinaldi. L'aggregatore di flussi streaming FM World nasce soprattutto col fine di domiciliarsi sull'auto, anche in considerazione della sua capacità di conversione su frequenza FM, ove disponibili con segnale qualitativamente valido che è in grado di individuare in maniera indipendente dalle indicazioni fornite alla stazione, come nel caso delle frequenze per la funzione RDS, attingendo invece a un database frequenziale proprio che FM World è costantemente aggiornato. Di fatto è un aggregatore ibrido, commenta Stefano Avicella, responsabile del progetto NBC Milano per la sperimentazione della radio ibrida IPDTT avviato da Consult Media in joint venture con 22HBG, Elenos, Bicom, Logica Soft, Class Editori, Bitton Live, consulenza radiofonica. E tra l'altro il 2018 è anche l'anno in cui sarà obbligatoria la vendita di autovetture dotate di connettività in ossequio ai nuovi protocolli di sicurezza UE per le CAL, praticamente, circostanza che favorirà ulteriormente il consolidarsi delle soluzioni per l'ascolto della radio via EP, evidenzia in conclusione Rinaldi. Per cui tecnologia che avanza e argomenti che continueremo certamente a seguire. Siamo in conclusione, ci rimane solo un minutino e qualche secondo per ricordarvi che avete ascoltato Studio di X numero 734, che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net, l'archivio delle puntate fino ad oggi realizzate e le possibilità di contattarci attraverso dei form online e tutto quello invece che sono le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono tutte raggiungibili da www.bcllnews.it. Siamo poi sui social con canali YouTube dove postiamo le trasmissioni, con account Twitter dove cinguettiamo i nostri aggiornamenti, ma soprattutto su Facebook con pagine, in qualche caso anche gruppi ufficiali, con in testa la pagina Studio di X alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace e il gruppo Studio di X Radioascolto e Radio TV al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Però siamo presenti anche, come vi dicevo, con le altre pagine delle nostre altre iniziative, tutte sotto l'ombrello della Sicilia Media Comunicazioni, quindi BCL News, Radio BCL News, www.ondemedia.it, Sicilia Media, Sicilia Media TV. A tutte queste pagine vi invitiamo a cliccare mi piace e vi invitiamo a farlo anche per la pagina dei nostri amici della IBC, Italian Broadcasting Corporation. In molti casi troverete, come vi dicevo, anche i relativi gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione e così potrete rimanere in contatto con noi anche al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che ogni settimana passiamo in radio. Lì parliamo di radio ascolto internazionale, di onde medie italiane, ma insomma ci intratteniamo parlando un po' di tutto. Facciamo comunità come una volta si cercava di fare con le mailing list, anche le nostre sono ancora attive, sono i due gruppi Yahoo, BCL News e Shortwave, ma nel caso dei social tutto è più immediato e soprattutto tutto è più interattivo. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana con Studio di X numero 735, buona prosecuzione di ascolto e soprattutto per chi le sta godendo, buone vacanze.